Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Gli alimenti parlano.
Giuliano Canevacci incontra l'acqua. Presta la voce all'acqua Laura De Luca. Con una introduzione del farmer chef Antonello Colonna.
L'acqua, come l'acqua per il cioccolato. Film, romanzi, di tutto di più. Ma è vero che l'elemento più sacro, che tra questi il cacao, il cioccolato, non può mancare, l'unico matrimonio che accetta è l'acqua. Solo l'acqua può contrastare la forza di un ingrediente come il cioccolato. Ma l'acqua anche come vita, come salute. Oggi, rispetto a qualche anno fa, non si andava a distinguere un'acqua oligominerale piuttosto che un'acqua minerale. Invece oggi ci sono delle attenzioni completamente diverse. Ci sono attenzioni proprio su quello che è l'acqua da tavola, l'acqua per momenti così più legati a del fitness, c'è l'acqua che serve per la salute di certi organi come i reni. Quindi anche questo, parliamo sempre di un alimento che ci appartiene, parliamo sempre di un alimento della nostra terra che deve essere salvaguardato, perché sono pochi quegli alimenti che come l'acqua potrebbero risolvere tutti i problemi del nostro pianeta.
Buongiorno, sora acqua, utile, umile, preziosa et casta.
Buongiorno a te, fratello trasparente, e grazie per avermi salutato con queste parole di San Francesco.
Potevamo iniziare solo così, perché lei è stata sorella, amica, consolatrice dell'essere umano, da quando fu costretto a lavorare la terra con il sudore della sua fronte. E da quel momento lo ha sempre accompagnato, aiutato, dandogli benessere nella sua lunga storia, sempre vicino a lui, anche se qualche volta lei si è comportata come una sorellastra, forse.
Io? Alludi forse a inondazioni, esondazioni, maremoti, tsunami? Alludi forse al diluvio? Allora piovvi 40 lunghi giorni sulla terra fino a ricoprire tutte le montagne, sì. Dio mi aveva chiesto di lavare il mondo dall'orrore, dal peccato. Che sollievo quando lui promise che non avrei più sommerso gli esseri viventi, e a suggello di questa promessa creò l'arcobaleno e lo pose tra le nubi.
Ma non fu così, purtroppo. Il mondo fu ancora sommerso.
Tutto quello che accadde dopo si deve a voi uomini. Fratello, da quel momento io ho cercato di non oppormi più agli ostacoli, ma piuttosto a girarli.
Ha fatto esperienza, allora? Dunque è vero che voi, acque, avete una specie di memoria come sostengono alcuni scienziati?
Io penetro nella terra e scorro anche dentro il tuo corpo, uomo. Come posso non avere memoria? Come posso non ricordare l'estrosità delle radici, così come il pulsare dei vasi sanguigni, le strade, le vene, i rivoli, i torrenti, i capillari, i grandi affluenti, le lacrime.
Plinio il Vecchio ha scritto che nulla in tutto il mondo è mai esistito di più meraviglioso dell'acqua.
Ero con lui, con il Signore, il primo giorno, quando mi separò le acque di sotto dalle acque di sopra, poi nel secondo giorno, quando chiamò le acque mare. Come posso non avere memoria?
quel giorno quando non c'era nulla, solo lui. E lui mi disse, mi pensò, forse mi bevve perfino, non ricordo, perfino lui.
E vide che era bello.
Sì.
Cosa c'è?
Voi esseri umani, voi che costruite dighe, voi che orientate il corso dei fiumi, voi che avete inventato l'ombrello, così potenti, così ingegnosi, potete rimanere 40 giorni senza cibo e solo 3 senza acqua.
Come lo so, ci sono interi paesi che patiscono la sete, sa?
E ti pare giusto? E dormi tranquillo. Come fai a restare trasparente, pulito, con questo orrore nel tuo mondo? E fate di tutto per avvelenarmi, per farmi ristagnare anche là dove scorro in abbondanza, per dissetarvi tutti. Io ci sono, purché mi lasciate fluire, pura e incontaminata, chiara, fresca, dolce acqua.
Davvero a memoria. Ora sta citando Petrarca.
Chi?
E dei romani antichi, si ricorda? Che bevevano un bicchiere ogni mattina prima della colazione?
I romani antichi, i costruttori dei grandi acquedotti.
Secondo Erodoto, gli acquedotti furono la più grande invenzione dell'umanità, più utili delle stesse piramidi egizie, e avrebbero dovuto essere inclusi tra le 7 meraviglie del mondo.
Sì, grazie a quegli acquedotti io arrivavo direttamente nelle case.
Nelle case dei patrizi. Tutti gli altri la trovavano, l'acqua, alla fonte pubblica.
Che stranezza penetrare le vene delle pareti e dei muri e sgorgare come piccolo fiume domestico da un cannello. Buongiorno, domina.
E si ricorda l'acquaiuolo?
A Napoli? Là il terreno accidentato rendeva impossibile costruire gli acquedotti e così quel popolo fantasioso.
Vedo che lei ama Napoli.
Sì, in quella terra hanno cantato delle canzoni talmente belle su di me. E una ispirata proprio all'acquaiuolo. Chi beve? Chi beve? Mi portava su un carretto trainato a mano o da un somarello dentro grandi damigiane. Chi beve? Ma com'è l'acqua? È fresca? Manco a neve!
Onesta vasce patrona crudele, quanta sospira mai fatto iettare, marda sto core come una candela, bella quando te sento a nominare. Poi piglia l'esperienza della neve. La neve è fredda e se fa maniare. A tu come si tanta sprecrudere. Muortemma vita a non mi può aiutare. A reventare nubi ciotte, una langella chira venne in acqua, pommanai da chisti palazzotte, bella femmina meia chi voa. Svota na nannella dell'ancoppa, di esto ninno che va venen acqua, io rispondo co parola corte, sol lacrima d'amore, a nunne acqua.
E sai come finisce questa canzone? Una ragazza chiede: chi è questo ragazzo che va vendendo l'acqua? E lui risponde: sono lacrime d'amore, non è acqua.
Sora Acqua, io sono proprio in soggezione, sa, di fronte a lei.
Basterebbe che tu riuscissi a farmi arrivare anche nel deserto.
Ci vorrebbe un miracolo.
Miracoli?
Come quello di Mosè, quando la fece scaturire dalla roccia, o come quello di Cana, quando Gesù la trasformò in vino.
Ma tu capisci che significa? Da trasparente diventare rossa, da insipida gustosa, ubbidire a colui al quale tutto è possibile, anche cambiare la sostanza delle cose e permettere loro, tuttavia, di rimanere se stesse, perché la festa continui, perché tutti possano condividere quello che c'è da condividere.
Ma che cosa si prova a essere il sollievo per gli assetati?
Ricordi quando nel Vangelo di Giovanni Gesù sulla croce, sapendo che tutto era compiuto, disse: ho sete.
Certo, ma i soldati romani lo dissetarono con l'aceto.
No, no, i soldati ebbero pietà di Gesù in agonia e gli diedero una spugna imbevuta di posca, una bevanda molto popolare a quei tempi, una miscela di aceto e me. Io ho dato un ultimo piccolo sollievo alla sua sete, alla sua arsura così umana. Mi ricordo quelle sue labbra screpolate. Mi ricordo la vertigine di cadere sulle labbra di Dio che moriva.
Chi ha sete venga da me a bere. E chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà più sete. Come faccio a non essere in soggezione di fronte a lei, sorella Acqua?
Ma se Gesù mi usò anche per lavare i piedi ai discepoli.
E per esortare anche alla solidarietà, dar da bere agli assetati.
Ma voi non lo fate.
Mai abbastanza. Gliel'ho detto, nel mondo sono milioni le vittime della siccità. Però è stato sempre così. Un tempo i nativi americani si rivolgevano alle loro divinità con preghiere e con la danza della pioggia e ballavano ore e ore e ore fino a cadere a terra, esausti.
Sii trasparente, fratello, prendi esempio da me. Di sempre la verità. Tu sai benissimo che un tempo la siccità era un fatto di natura. Oggi invece è la natura ad essere violentata dagli uomini. Io ne pago il prezzo, ma voi, con me, io davvero ho memoria. E voi?
Qualcuno di noi sì. Qualcuno ricorda, sa, comprende, è grato. La grande acqua può muoversi continuamente senza fermarsi mai ed è così gentile da irrigare tutte le terre dove passa. Eppure non pensa di aver fatto qualcosa di eccezionale quando sgorga dalla sorgente. Fruisce come avesse degli obiettivi elevati. È confuso. E Madre Teresa di Calcutta: più ci saranno gocce di acqua pulita, più il mondo risplenderà di bellezza.
Vi riempite di parole. Vi fate bastare le parole di pochi sapienti, ma poi fate di tutto per sporcarmi, per inquinarmi, per dimenticare. Io ricordo bene le generose piene del Nilo. Che gioia vedere il deserto irrigato e diventare fertile, mentre quella ricchezza di messi dava la possibilità di sfamare i 100.000 schiavi che lavoravano a costruire piramidi. Fui uno che coltivò il grano e amò il dio delle messi. Il Nilo mi salutava ed ogni valle. Nel mio regno nessuno era affamato, nessuno assetato. Gli uomini vivevano in pace per quello che io facevo e parlavano di me. Parole del grande faraone, Amenemhet, la civiltà. E dopo il grano il riso, il mio figliolino prediletto perché nasce nell'acqua e vive solo di acqua. E io mi sono sempre beata ad ammirare il riverbero degli specchi, delle risaie, del verde brillante delle spighe appena nate o del giallo paglierino del riso maturo.
Come sono verdi le risaie della Cambogia che si estendono a perdita d'occhio lungo il fiume Mekong e i suoi affluenti. E la grandiosità della capitale Angkor Thom, rimasta sepolta dalla foresta tropicale per 4 secoli. E grazie alla ricchezza del riso si svilupparono le arti e la cultura, la costruzione del grande maestoso tempio di Angkor Wat, circondato da un grande fossato che un tempo era invalicabile.
Ma non vedi come io ho abbracciato tutti i grandi regni, le grandi città, la vita dei grandi popoli dell'antichità?
Sì, la grande festa di Momomtuk, sempre in Cambogia.
Un grande segno di riconoscenza ai primi di novembre. Nessuno mi ha mai festeggiato così. Si celebra l'inversione di marcia del corso del fiume Tonie Sap che ritorna a defluire nel Mekong, il grande fiume. Che spettacolo di notte! Migliaia di lumini accesi su minuscole imbarcazioni di carta affidate all'acqua del fiume, al suono di migliaia di strumenti musicali. Non vedi come ho sempre accompagnato la civiltà?
Certamente.
E dov'è la civiltà oggi che 8 milioni di persone muoiono ogni anno per sete? Dov'è la civiltà in un mondo che invece di lasciarsi unire dai mari e dai fiumi si inventa le acque territoriali? Che brutta parola! Impedendo che uomini, donne e bambini le attraversino liberamente con la speranza di una nuova vita. Dov'è la civiltà in un mondo che mi mette in vendita? Ma io sono di tutti. Io, acqua, appartengo a tutti.
La mia nave è costruita con legno doroso. Alle due estremità siedono musici con flauti di bambù ingioiellati e zampogne d'oro. Che piacere lasciarsi portare sull'acqua qua e là sulle onde. Sono più felice della fata dell'aria che cavalca la sua gialla gru. Il mio poema è compiuto. Rido e la mia gioia è più vasta del mare. Ricorda questi versi?
Dolce Li Po era un poeta. Annegò in un fiume mentre tentava di abbracciare il riflesso della luna. Anch'io riderò. Ma sai, fratello, quando ride l'acqua?
Quando?
Quando gorgoglia nella bocca di un bambino. Sai, quando la mia gioia sarà più vasta del mare.
Quando?
Quando nessun bambino dovrà più morire di sete.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Giuliano Canevacci ha incontrato l'acqua. prestato la voce all'acqua Laura De Luca.